Tutti sono molto contento di poter ringraziare Alberto Negri che è qui con noi. Devo dire, io sono molto comprensivo della straordinaria, come dire, pressione a cui è sottoposto. Parlavamo prima scherzosamente, mi diceva che è oltre un anno che non riesce ad avere un giorno.
Due giorni consecutivi
E in effetti, se pensate come che è considerato il giornalista italiano più esperto, e di cui generalmente ci fidiamo di più.
pensate a che livello siamo arrivati,
Beh, il livello è alto, comunque è alto. Allora, scherziamo, diciamo, allora, ti do una dimostrazione di come sei considerato. Quando parlavo con Sergio Romano, che ha fatto una straordinaria lezione qui, straordinaria lezione, poi guardavamo assieme il programma, Alberto Negri, ah, questo è bravo, questo è bravo. Lo volevo dire perché devo dire, mi ha colpito anche, nonostante, come dire, mi sembra giusto, come dire, riguardante questa cosa. Insomma, ho cercato così di dire questo per lasciare il tempo a Alberto un attimo di respirare un secondo e poi anche per dare, insomma, abbiamo aspettato, l'abbiamo rincorso e tutto, ma è davvero un grande piacere qui. Vi confesso che l'unica ragione per cui non cerchiamo di proporlo più di frequente perché sappiamo, come dire, quanto è difficile riuscire a reperirlo e avere la sua disponibilità davvero essere presente, perché i suoi, è davvero, lui è davvero un giornalista sul campo, probabilmente come nessun altro conosce quella che è la zona più esplosiva della situazione mondiale, il Medio Oriente, che ha battuto angolo per angolo. Noi nel titolo avevamo parlato, abbiamo proposto Iraq e Siria, ma interpreto con grande libertà perché, come dire, siamo nel cuore di quelle che sono le questioni centrali del mondo. E una conversazione con te è per tutti noi un grande piacere e poi dialoghiamo assieme.
Dialoghiamo assieme, ma certo che dobbiamo dialogare assieme, perché prima di tutto, giustamente diceva prima, ricordava Sergio Romano, dice il Negri è bravo, il Negri è bravo, però è stato preceduto da altri molto 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 bravi, perché anche qui hanno parlato colleghi straordinari, voglio ricordare Ettore Mo, Bernardo Valli. Persone da cui ho imparato il mestiere, punto e basta, cioè perché il mio mestiere artigianale che si impara sul campo, no? È un po' un mestiere come dire, come quello del falegname, no? Se uno vuole una sedia subito va dall'IKEA, se uno vuole una sedia fatta in un certo modo viene qua e dice Negri fammi una sedia e io ci metto però un paio di mesi a farla, l'IKEA te la fa subito. Allora vai dall'IKEA, prendi la sedia dell'IKEA, se no vieni dal Negri o dal Valli o dal Mo e ti fai fare un altro tipo di seduta, no? Che è poi il fatto di dover passare tanto, tanto tempo fuori e tanto, tanto tempo in questo mondo che poi alla fine, parlavo prima con Valerio. No, mi ricordo che nel giugno mi ricordavo prima, no? Nel giugno del 2001 disse al giornale: Beh, io andrei in Afghanistan. Dice, ma cosa vai a fare in Afghanistan? Mi disse il capo servizio: Lì tanto non succede mai niente, no? E io andai a fare questo servizio in Afghanistan qualche mese prima dell'11 settembre. Fu solo utile per un motivo, perché avevo imparato che andando a Peshawar in un certo ufficio si prendeva un permesso per poi andare al Khyber Pass e poter poi andare dall'altra parte in Afghanistan, no? Quindi quando successe l'11 settembre, il 13 ero già sul Khyber, no? E questo serve a dare nei posti, cioè molto, molto semplicemente. Ma noi oggi avremo un tema molto molto serio, molto importante, quello della Siria, dell'Iraq. Come raccontare la storia di questi due paesi? Si può prendere da tanti punti di vista. Si può prendere da tanti punti di vista che sono gli stessi punti di vista che in qualche modo sono venuti a confliggere in questi anni.
Non è che
No, non si figuri.
però me la avvicino così.
No, è come un gelato, è come un gelato, grazie. Quei gelati che si prendono allo zafferano, al safran, che si prendono a Teheran, nella piazza, oppure a Isfahan, nella piazza di Isfahan. No? E, no, dicevo, la storia dell'Iraq e della Siria è la storia confliggente di tanti punti di vista. Se noi chiedessimo a un cittadino sunnita, alawita, sciita, racconterebbero tutte delle storie un po' diverse, no? Ma paradossalmente a volte delle storie che poi convergono in un punto, in un unico punto, che è quello che poi ha portato a tutto questo. E il punto qual è? Il punto è quello che sentiamo tutti noi, al di là delle credenze, delle religioni, delle nostre fedi. Ognuno di questi uomini potrebbe raccontare il suo desiderio di giustizia frustrata, il senso della giustizia, i diritti negati, che sono le cose più forti che io ho sentito da sempre da tutti. C'è un terreno comune per tutti, ed è proprio questo, quello della giustizia negata, della corruzione che faceva passare davanti gli altri, quelli che non erano della tua famiglia o del tuo clan o della tua setta. Il senso di ingiustizia nella distribuzione delle risorse, magari appartenere a un paese, a una nazione che ha grandi risorse economiche, energetiche, pensiamo all'Iraq, un paese che già oggi, pensate oggi, l'Iraq, in quelle condizioni che vedete oggi, produce 3 milioni e mezzo di barili di petrolio al giorno, cioè il secondo produttore dopo l'Arabia Saudita nel cartello dell'OPEC. Eppure è un paese dove si sta combattendo. Ma dove vanno queste risorse? Come vanno distribuite? Il Kurdistan di Barzani, che pure appartiene all'Iraq in senso lato, produce 500.000 barili di petrolio al giorno che esporta in Turchia. Quindi che cosa significa questo? Significa che abbiamo di fronte anche il grande problema, ma anche la grande questione, della distribuzione delle risorse in quest'area, che sono enormi. Oggi ho avuto l'occasione a Roma di presentare un rappresentante dell'Unione Democratica del Kurdistan di Suleimania, cioè del Kurdistan iracheno. Poi c'era Salih Muslim Muhammad, che è co-presidente del partito dell'Unione Democratica Kurda del Rojava, cioè della Siria, del Kurdistan siriano. Il figlio tra l'altro è morto nel 2013 combattendo contro il califfato. E tutte e due dicevano la stessa cosa: qui ci sono grandi risorse, si sa, ci sono giacimenti che possono soddisfare per esempio il fabbisogno di gas europeo per un anno, messi a regime, no? Quindi quello che noi vediamo oggi, sì, è l'ISIS, è questa idea del califfato, sono queste lotte tra queste potenze che noi vediamo lì, che tra l'altro, non so, fateci caso, ma tutte queste che stanno combattendo lì sono tutte potenze petrolifere. Gli Stati Uniti, la Russia, l'Arabia Saudita per procura, l'Iran direttamente, no? Che si stanno facendo due guerre, comunque stanno combattendo due conflitti, uno sul campo e uno sui mercati. Perché c'è un paradosso straordinario. forse per la prima volta nella storia del Medio Oriente, durante una guerra il prezzo del petrolio, invece che salire, impennarsi, scende, perché c'è un'abbondanza di risorse, c'è una crisi della domanda mondiale per il declino almeno temporaneo di alcune grandi economie dell'Asia, quindi c'è, come dire, una battaglia per occupare quote di mercato tra i produttori, quindi c'è una grande, come dire, lotta strategica, economica dietro tutto questo. E poi sotto le teste che rotolano. L'idea del califfato. Ma come combaciano, come si possono in qualche modo congiungere, interpretare queste cose? Beh, come dicevo prima, quando ho esordito parlando della giustizia, il problema è proprio questo. Il problema è questo. Che cosa ha generato il fondamentalismo islamico, il califfato, Al-Qaeda stessa all'epoca e via discorrendo? Quello che è stato generato è stato questo, il fatto che delle elite in qualche modo si fossero appropriate dei beni, delle risorse di questi paesi e li distribuissero a loro piacimento, no? Quale poteva essere alla fine lo sbocco? Se non c'è un'evoluzione democratica, una partecipazione, una distribuzione di queste risorse, e alla fine il risultato non poteva che essere questo. Ma pensiamo soltanto al fatto, quando nel 79 nasce la Repubblica Islamica in Iran, ma che cos'è che aveva portato tutto questo? Alla fine aveva portato la percezione che lo Shah, Reza Pahlavi, fosse un monarca ingiusto, non solo un autocrate, un dittatore, ma anche ingiusto. Forse questa percezione, ristudiata oggi dagli stessi iraniani, può essere anche corretta, no? Però quella era la percezione che ha portato poi a tutto questo, no? Eppur essendo poi la Repubblica Islamica Iraniana il risultato di una rivolta, di una rivoluzione che aveva dentro di sé tante correnti politiche, non una sola. L'Islam poi è diventato dominante dopo, ma sappiamo benissimo, per esempio, che c'era un partito Tudè, un partito comunista che aveva più di 1 milione di iscritti. 1 milione di iscritti. E che era andato al governo. E che era al governo. Non era emarginato o una cosa così che stava lì. Però stava lì. Stava dentro il governo. E però è stata poi l'ala islamica. Come? Grazie a un intervento militare, quello di Saddam Hussein, che nel settembre dell'80 attacca l'Iran e in qualche modo, come dire, fa ricompattare il fronte interno e facilita in qualche modo la conquista, la monopolio del potere da parte dell'ala islamica, che peraltro al suo interno era divisa in tante correnti diverse che le rivediamo ancora oggi, perché poi nel 2009 l'avete visto, no? L'onda verde. L'onda verde era guidata da due esponenti della rivoluzione, Mimir Moussaoui e Karrubi, che appartenevano alla cosiddetta sinistra islamica, no? Alla famosa sinistra islamica. E oggi vedete questo signore Rouhani, che sì, è un conservatore moderato, ma nel suo staff c'ha tanti di coloro che appartenevano proprio a quest'ala religiosa. Come dall'altra parte in Iraq, perché abbiamo visto venire fuori questo regime di Saddam? L'abbiamo visto venire fuori in che modo? Da una lotta interna, non c'è dubbio. che ha avuto pesanti influenze esterne, pesantissime influenze esterne. Quando noi pensiamo per esempio agli Stati Uniti, e molto spesso si dice, ma com'è questi Stati Uniti, ma come sono poco raffinati, come sono rozzi, sono raffinatissimi, conoscono benissimo queste situazioni, le conoscono perfettamente perché le manovrano e in qualche modo ne sono coinvolte da tantissimo tempo, da decenni. Saddam probabilmente non avrebbe potuto conquistare il potere se non si fosse poi messo d'accordo alla fine con lo Shah sui confini tra Iran e Iraq dello Shah dell'Arab del 74. E forse non avrebbe mai potuto fare quella guerra all'Iran se non avesse avuto i finanziamenti dei paesi del Golfo, che erano comunque alleati dell'Occidente e degli Stati Uniti. E che cosa hanno sempre guardato, per esempio, a Washington in questa situazione? Forse l'errore più grosso è stato quello proprio del 2003, perché gli Stati Uniti in questa situazione hanno sempre cercato di usare una politica del doppio contenimento. Guardiamo gli sciiti, guardiamo i sunniti, però perché far vincere gli uni piuttosto che gli altri? Tanto è vero che nell'89, nell'88 favoriscono il cessate il fuoco tra i due paesi. Era perfetto per loro, non ha vinto l'Iraq, non ha vinto l'Iran, no? E anche questo loro vorrebbero continuare a fare oggi. E beh, domandiamoci che cosa è successo quel 29 giugno del 2014 quando l'ISIS entra a Mosul. Ma gli americani hanno comunque ancora degli soldati dentro l'Iraq, comunque hanno un ruolo. Il 29 giugno del 2014 il signor Baghdadi proclama il califfato da Mosul e gli Stati Uniti non fanno una piega. Non fanno una piega. Perché? Perché tutto sommato anche questo rientrava un po' nel gioco generale. Si erano accorti che nel 2003 avevano dato e consegnato il governo dell'Iraq alla maggioranza sciita, che in qualche modo i sunniti si erano risentiti di questo, non solo all'interno dell'Iraq, perché poi scoppiò una guerra civile sanguinosissima, no? Ma anche gli stati sunniti si erano risentiti. Quindi il fatto che il califfato potesse conquistare una città importante come Mosul veniva vista come una specie di bilanciamento, no? Di bilanciamento fra le due parti. Forse se non avessero tagliato la testa a quel povero Foley, Obama avrebbe fatto volentieri a meno di dichiarare una guerra all'ISIS, che poi ha fatto per finta per un paio di anni, no? Perché era evidente qual era l'obiettivo degli americani. L'obiettivo degli americani era tenere un bilanciamento tra le varie sette, le varie forze del Medio Oriente, che diventava poi progressivamente sempre meno importante da un punto di vista economico. L'olio contava sempre di meno. Loro avevano trovato lo Shell Oil, lo Shell Gas, ma non era solo questo, tanto poi dove andavano a finire i soldi di questo benedetto Medio Oriente? O a Londra, New York, o magari a Hong Kong, ma passavano pur sempre da banche internazionali, americane, o da grandi multinazionali. Dove vanno a finire i soldi di questa gente qua? Dove vanno a investire? Lo vedete qua, l'avete dietro, se vi voltate qua dietro, date un occhiolino, l'avete visto, no? Dove vanno a investire i loro soldini? Nel centro di Milano, no? Ci avrete mica paura che vi vengano a fare un attentato qua? Ragazzi, ha messo i soldi lì dentro, no? Cioè, se uno viene di quelli lì, viene a fare l'attentato lì, dopo un po' lo puniscono, no? È evidente. Cioè, è a Kensington. Il 70% degli appartamenti di Kensington a Londra sono in mano agli arabi. decine e decine di imprese occidentali hanno partecipazioni o di maggioranza o comunque importanti da parte degli stati del Golfo. Beh, poi non potete lamentarvi se poi si diffonde il credo wahabita o i fratelli musulmani vogliono aprire un centro a Bergamo o a Brescia, no? Cioè, è questo il problema. Il problema non è mica solo dell'ISIS. Cioè, vorremmo scherzare che il problema è l'ISIS. Cioè, io per mesi mi sono annoiato a sentire questa storia che il califfato esportava petrolio. Ma che petrolio? 10.000 barili, 20.000 barili, 30.000 barili venduti a metà del prezzo, tra l'altro del mercato, che cosa vuoi tirarci fuori? Quattro soldi. Barzani, presidente del Kurdistan, peraltro scaduto da nove mesi, esporta ogni giorno 500.000 barili di petrolio in Turchia. Quello è il business, mica quello del califfato. La realtà è un'altra. E qui tutti, come si diceva una volta, vogliono portare a casa la loro quota, il loro grisbi. Allora, i turchi volevano prendersi un pezzetto di Medio Oriente, magari un po' di Aleppo, un po' di Mosul, negozio un po' col califfato, vediamo un po' cosa si può fare. Noi occidentali non abbiamo certo fatto di meno, perché abbiamo portato a casa soldi e commesse dall'Arabia Saudita, dagli Emirati, dal Kuwait, dal Qatar, no? Ehi, passerotto Land, quando fa il grande uomo che dice: ah, combatto l'islamismo. Ma cosa combatti l'islamismo? Quest'anno, nel 2015, ha ottenuto una commessa da 10 miliardi di dollari nel settore nucleare per l'Avrea, salvandola dal fallimento, aveva già portato i libri in tribunale. E che cos'è l'Arabia Saudita se non il paese che finanzia il wahabismo, una delle versioni più retrograde e conservative dell'Islam? Ha 35.000 imam negli ultimi 30 anni, ha licenziato, mandando in giro per tutto il mondo, anche quell'Indonesia che oggi ha subito quell'attentato, no? Tra l'altro, se uno va a leggersi le cronache, una delle cose più interessanti è proprio vedere il fatto di quanti soldi siano fluiti in Indonesia, di quanti ulema siano andati lì, eccetera. Quello era un Islam abbastanza tollerante, tutto sommato, che Suharto aveva messo insieme, eccetera. Poi, se uno poi va a vedere i numeri, no, sì, oggi sono morte un po' di persone, ma i 500.000 morti comunisti degli anni 60 e 65 col colpo di Stato di Suharto forse erano un po' di più, però quelli sono tutti dimenticati, no? Tutti dimenticati, ma fino a che punto? Perché qui è il problema. O si vuole cercare di fermare una distribuzione violenta delle risorse, violenta, o noi la violenza la limiteremo sempre. E per forza, l'Arabia Saudita è il quarto importatore mondiale di armi, dopo l'Arabia Saudita è il quarto importatore mondiale di armi per spese, dopo Stati Uniti, Russia, Cina. Viene l'Arabia Saudita, ha un bilancio della difesa che nel 2014 era 80 miliardi di dollari, quello russo era 85. Quest'anno, nonostante la crisi e il crollo del prezzo del petrolio, sarà 60 miliardi. Beh, queste armi qui da qualche parte andranno, in qualche modo verranno usate. Certo, nella guerra in Yemen, che non riescono a vincere neanche, non se pregano Allah, neanche se pregano in cinese. No? Però noi tutto questo sono business, sono affari, signori. È inutile che ci commuoviamo per le vittime del califfato. Noi viviamo delle vittime del califfato, Questa è la realtà. E ci abbiamo vissuto per un sacco di tempo. O vogliamo sciogliere certi, come dire, connubi incestuosi che abbiamo con certi paesi, o non ne usciamo più fuori. O non ne usciamo più fuori, ma lo sappiamo bene che, e come diceva il mio amico, povero amico Ceruti della stampa, diceva, questi sono pezzi che fanno piangere le mamme e ridere gli amici. Cioè, mi stai descrivendo del califfato, cioè, ma sappiamo benissimo che noi siamo noi quelli che stiamo sviluppando, alimentando questa storia del califfato. Perché non lo sapevamo che i sauditi avevano un'ideologia wahhabita, conservatrice e retrograda. Lo sapevamo benissimo. E continuiamo tutti i giorni. L'altro giorno un caro amico, direttore dell'IBM, mi ha detto che andava a lavorare, va a lavorare in Qatar, però non portare tua moglie, tua figlia, ci imbarazzerebbe. Questi sono i compromessi che facciamo noi, signori, a livello micro e a livello macro. Ma dove li vendiamo le nostre cosette della Finmeccanica se non li vediamo questi qua? Dove li vende le armi la Gran Bretagna, la Francia, eccetera? Ci trascineranno i francesi in un'altra impresa libica, un altro mezzo disastro di sicuro, tra poco, magari fra qualche ora. Ma per, con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di fare un po' di fatturato. Noi siamo disposti, questa è la verità, a subire anche degli attentati. Perché? Perché siamo diventati soci dei rais, dei dittatori e delle monarchie assolute. E i dittatori, i rais e le monarchie assolute sono sempre pronte in qualche modo ad affrontare degli attentati. Perché noi siamo, e noi lo stesso, perché siamo diventati i loro soci. Ed essendo diventati i loro soci, questo ci possiamo aspettare. Il nostro non è un problema di integrazione. C'è anche quello, è ovvio. Il nostro è un problema di complicità. L'Occidente è complice di quello che sta accadendo adesso. Non è né vittima né spettatore. È complice. E quando sei complice, neppure testimone reticente, ma complice, beh, che cosa ti puoi aspettare? Che l'Iraq si metta in piedi da solo, che la Siria si rimette in piedi da sola, che non ci siano gli attentati a Parigi, a Istanbul o da un'altra parte? È il prezzo che stai pagando per quello che hai incassato, amico mio.
Grazie. Era, devo dire, non potevamo introdurre meglio la discussione, come vedete è assolutamente spiazzante, eh? Il ragionamento di Negri spiazza, però il ragionamento costruito sul campo, uno sguardo anche rispetto alle cose che abbiamo discusso approfonditamente qui e così via, introduce un angolo visuale molto diverso, e adesso discutiamone un attimo. La parola a voi, prego, cominci a venire qui, no qui per cortesia, in modo tale che sentono qui e fuori, sentuto. Benissimo.
Grazie. Mi sembra che il quadro sia assolutamente drammatico ed è assolutamente inutile chiederle una soluzione o una previsione per il futuro. Quello che mi interessa sapere, in tutto questo quadrante tragico, l'assenza dalla cronaca, dalla striscia di Gaza e del conflitto palestinese-israeliano. Se può un attimo estendere la sua diagnosi a questo settore. Grazie.
Domanda interessantissima, grazie. Fatta a Negri. Vuoi rispondere subito direttamente o raccogliamo? Questo è talmente rilevante la questione sollevata.
Che grazie per questa domanda. Allora, è certo. È evidente. È stata no? Come dire, meglio non poteva andargli in qualche modo. In che senso che meglio non poteva andare? Magari dal punto di vista strategico di Israele. Se pensate che il massimo della protesta dei palestinesi sono stati questi accoltellamenti, no? Che sono, mi sembra l'espressione massima della disperazione, no? Sai bene che puoi metterti ad accoltellare qualunque cosa, ma nulla cambia, no? È l'espressione della disperazione. E quella che era una volta il cuore della questione medio orientale è stata in qualche modo obliterata, oscurata, no? Basti pensare a questa cosa del califfato. Quattro cialtroni sanguinari, ma quattro cialtroni che mai hanno detto una parola su Israele e sull'occupazione del Golan. Jabhat al-Nusra, che è un gruppo qaidista, a un certo punto si era occupato mezzo Golan. Israele sembrava contenta, perlomeno Israele, il governo Netanyahu, perché distinguiamo, fortunatamente Israele è una democrazia e ci sono tante opinioni anche differenti, no? E uno si domandava, ma come fa il governo israeliano a essere contento del fatto che c'è Jabhat al-Nusra lì? Contento? Ma tu, Alberto, sei proprio stupido. Guarda le foto di Netanyahu che dà la mano ai feriti di Jabhat al-Nusra ricoverati dentro l'ospedale israeliano. I jihadisti curati da Israele, che intanto però, se appena può, un po' di bombe, di missili contro Hamas glieli dà. Però i jihadisti di Jabhat al-Nusra messi negli ospedali israeliani con Netanyahu che li va a salutare. Io l'ho trovata, quella è un'immagine sconcertante, sconcertante, sconcertante. E che cos'è questa immagine sconcertante? È, come dire, il loop, l'avvitamento in cui è arrivata anche Israele, purtroppo. Ma tutto sommato, meglio tollerare i jihadisti di al-Nusra, che poi sono amici di quel Bashar Assad, di quell'Assad il cui padre era uno che reclamava la parità strategica con Israele negli anni Ottanta, penso, se in fondo lo fanno fuori meglio così. Poi tutto sommato qualche contatto hanno avuto, dei contatti con i sauditi, no? Nei negoziati, eccetera, perché anche questo è, no? Il diavolo e l'acqua santa che si danno la mano, no? L'acqua e il fuoco che si uniscono insieme, no? Perché oggi questo Medio Oriente, il problema è che è fatto di apprendisti stregoni. Nessuno di questi ha una grande strategia. Hanno delle ambizioni, spesso delle velleità, ma poche strategie. Oggi devo dire che sono stato colpito da una notizia, quando Shimon Peres è stato mandato in ospedale perché si è sentito male, c'ha 92 anni. Devo dire una cosa, mi è dispiaciuto, perché è un'altra voce che se ne va, un'altra voce di saggezza che se ne va, purtroppo.
Shimon Peres. Ok, prego. Tutti spiazzati dall'approccio.
La Cina? La Cina? Ma i cinesi?
lei ha parlato di Londra, di New York, ma anche
di Hong Kong.
Pensi che i cinesi anche loro pensano di avere delle grandi strategie. La sapete quella cosa bella di questo momento qui? È che qualunque stupido può alzarsi e dire la sua. Ma sapete perché? Perché in realtà si capisce che c'è una difficoltà, non soltanto degli Stati Uniti o dell'Europa o del mondo arabo, a elaborare delle strategie, ma anche dall'Asia. Guardi i cinesi, sono stati colti di sorpresa dall'esplosione dell'atomica coreana. Non lo dico io, lo dice il fatto che hanno convocato d'urgenza l'ambasciatore nordcoreano a Pechino. Questo significa che anche quelli che erano i grandi protettori di alcuni dei loro clienti sotto panza hanno difficoltà a controllarli. Che persino un Kim Jong riesce in qualche modo a ricattare Pechino, perché quel messaggio lì, più che agli Stati Uniti o al mondo occidentale, l'ha mandato proprio ai cinesi, che sono i suoi maggiori alleati, anche sostenitori, no? Quindi immagini i cinesi che grandi strategie hanno. No, hanno delle strategie commerciali molto importanti, questo non c'è dubbio. Hanno delle strategie fortissime in Medio Oriente, in Africa, in Turchia, no? In Libia, porto di Misurata l'ha vinto loro l'appalto per il porto di Misurata. Benghazi facevano loro le case popolari. In Africa lo sapete tutti che hanno preso quote di mercato ovunque, eccetera. Ma queste strategie commerciali, mi volete dire quale scopo hanno? Quello di dare da mangiare 1,5 miliardi di cinesi? Sì, certo, questo l'abbiamo capito. Ma qual è il tuo progetto politico? Che cosa mi proponi? Che mondo mi proponi? Quale modello mi proponi? Di sviluppo, di vita, di società, di giustizia? E questo è il problema oggi. L'enorme impoverimento che c'è stato di tutto questo. Forse c'è ogni tanto qualche cosa, eh? Il Rojava curdo, per esempio. Il Rojava siriano.
Sai che non spiega meglio perché...
Il Rojava siriano è un esperimento molto interessante, non lo dico io, c'è scritto sul Financial Times, che sono più bravi di me, quindi sanno più di loro, più loro di me di sicuro, però loro descrivono molto bene, questa è la cosa, che avendo avuto contatti a Kobane con loro quando sono entrato l'anno scorso, la loro idea di democrazia confederale, rappresentativa di varie etnie, di democrazia che persino in qualche modo non del tutto filocapitalista, addirittura anticapitalista, quasi persino anarchica, che sembra un parolone tremendo detto in mezzo al Medio Oriente. A me fa più impressione delle bombe dell'ISIS. Perché ci sono delle alternative al pensiero del jihadismo e dell'islamismo, come l'abbiamo visto in questi anni. E come se ci sono. Solo che sono ancora minoritarie, ma per il fatto che siano minoritarie non vuol dire che non siano valide. Intanto i siriani del Rojava, cioè del Kurdistan siriano, hanno combattuto col fucile, loro e le loro donne, per difenderlo. E se ci fosse stato un Garibaldi degli anni 2000 sarebbe andato a Kobane, no a Raqqa.
Andiamo, vuoi dire qualcosa? Solo invitavo ad andare avanti su questo filone, perché così è inserito dentro anche una nota un po' di... traccia di qualche cosa di positivo che accade lì dentro, se potessi sviluppare questa cosa, perché sei stato molto scioccante prima, te lo dico, perché anche rispetto a tutte le riflessioni che abbiamo fatto prima, tu hai introdotto dentro una nota, come dire, un pugno da Uppercut diretto.
Vabbè, ma
vediamo un attimo se riusciamo.
Non voglio mica di avere le balle, perché quelli che vengono qui a raccontare delle balle ne avete tanti, tutti i giorni, anche in televisione. Cioè, perché non dico che ho la verità in tasca, per carità, però siccome non mi paga nessuno per dire quello che dico, cioè, penso di essere abbastanza indipendente e di avere abbastanza dati per poter dire queste cose. E infatti i dati sono purtroppo quelli che vi dicevo prima, scioccanti. Però c'è un lato positivo. Questo del Rojava, per esempio, è un lato molto positivo. Sì,
vieni qui,
infatti,
se no perdono il filo della discussione.
Il filo che già devo tenere.
L'avevo interrotto per domandargli appunto se questa azione, l'attività dei curdi in Siria, può diventare un momento, un polo per tutti i curdi che sono divisi appunto in vari stati. Ce ne sono in Iran, in Iraq, in Siria, in Turchia. E quindi non lo so, penso che sia una popolazione che abbia una sua identità, un suo peso, che probabilmente viene proprio perché ha un peso sostanziale importante, viene tenuto, cercano di tenerlo sotto, sì, un pochino tanto oppresso, ecco.
Ecco, il problema è questo, che qui in questo Medio Oriente non ci sono angeli e demoni, in questo Medio Oriente non ci sono angeli e demoni, ma soltanto diavoli. Ve lo dico subito, non illudetevi. Allora, è certo che il popolo curdo sta cercando in qualche modo di, giustamente, riaffermare i propri diritti, ma in una situazione che è altamente contraddittoria. Prima di tutto perché il popolo curdo, come sapete, è diviso in almeno quattro nazioni importanti, no? L'Iraq, la Turchia, l'Iran e la Siria. E quindi i curdi in tutte queste situazioni devono fare, come dire, conto del contesto in cui si trovano, quindi anche a volte allearsi, come dire, col nemico, che è un atipico cosa medio orientale, no? Il nemico del mio l'amico del mio nemico è mio amico, che è un classico, no? E poi soprattutto vivere le contraddizioni che ci sono, che sono enormi, e gli interessi diversi, gli interessi molto diversi, perché come citavo prima, il fatto di avere per esempio enormi risorse petrolifere di gas, come ce l'ha il Kurdistan, di Barzani, che poi quella parte di Kurdistan iracheno che sarebbe ancora Iraq, beh, condiziona notevolmente l'approccio, no? Barzani è alleato della Turchia di Erdogan, e più che dare una mano, che so, all'irredentismo curdo, lo dà ai suoi interessi, come ha sempre fatto, giocando fra i due maggiori attori della regione, la Turchia da una parte e l'Iran da un'altra. Per esempio i curdi siriani stanno conducendo una lotta molto interessante, perché è una lotta autenticamente popolare, che ha avuto un sostegno anche dai curdi delle altre zone, e questo è interessante, che sta conducendo un progetto anche politico importante, perché noi dobbiamo renderci conto che facciamo presto a parlare di democrazia, diritti e via discorrendo, ma i curdi, come tutti gli altri in questa regione, si devono confrontare con una società conservatrice, patriarcale, che condiziona i diritti delle donne, i diritti degli individui, anche degli uomini, perché tu non sei individuo. Sei prima di tutto membro di una famiglia, di un clan, di una tribù, di una setta e via discorrendo. La tua individualità viene costruita attraverso questo riconoscimento, questi molteplici riconoscimenti della personalità. Tu non sei tu, sei le relazioni che hai, sei la nascita che hai, il luogo dove sei nato, la tua famiglia, il tuo clan e via 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 discorrendo. Non credo che sia difficile da capire, peraltro, per noi italiani che abbiamo avuto a che fare con una società tradizionale e patriarcale, no? E che l'abbiamo superata molto velocemente, in un batter d'occhio, in 100 anni. Non volete che siano 100 anni nella storia dell'umanità, un battito di ciglia. E se loro ci mettono di più? Questo è il problema. Non tutti abbiamo gli stessi tempi.
C'erano due mani alzate, la prego. Prima e anche. No, cominciamo con te. No, vieni qui per cortesia. Non, si crea una. Dei vuoti.
Molta importanza domanda.
Vabbè, dai. Figurati la risposta.
Ah, ci sono. Si sente, sì. Alcune cose che non mi sono chiare, volevo chiederle un chiarimento sul discorso iniziale che ha fatto. Allora, non ho, ho capito, quello che ho capito è il suo ragionamento sulla contraddizione tra i nostri interessi di fatturato e il nostro sdegno nei confronti invece dell'ISIS, il nostro scandalo, nei confronti di questo mostro che abbiamo creato noi.
Ma però, certo, noi non lo so. Diciamo che
abbiamo concorso. Cioè il nostro sistema economico crea questo tipo di...
Accettiamo delle vittime per i nostri interessi, che sono esattamente le stesse vittime che abbiamo accettato, per esempio, per 200 anni per lo sviluppo del sistema capitalistico.
Ecco, questo discorso mi è abbastanza chiaro. Quello che invece non mi è chiaro, avendo compreso questo discorso, è perché l'hai prima detto: non vi aspetterete mica un attentato qua a Milano. Allora, perché Parigi sì, semmai anche Londra, ma Milano no? Cioè, gli interessi sono gli stessi in gioco. Questa è...
Sì. No, questa è una domanda giusta. No, non c'è niente da ridere. Cioè, io ho fatto un po' una battuta su questo, no? Nel momento stesso in cui il Qatar ti compra il centro di Milano, l'hotel Excelsior e San Regis a Roma, no? Quindi Piazza Esedra, eccetera, tu dici, beh, forse magari qualcuno ci pensa prima di mettere una bomba lì, visto che questi sono sempre stati in contatto e hanno relazioni con questi signori. Però il problema è che sta cambiando qualcosa. L'attentato di Istanbul è stato l'avvertimento, no? Questo infatti deve un po', qualche modo, giustamente farci, come dire, drizzare le antenne. Perché Istanbul cambia? Perché Erdogan per 4 anni ha fatto passare migliaia di combattenti, di volontari, no? Per Assad. Sono uscite inchieste sui giornali turchi, per esempio su Cumhuriyet, con notizie passate proprio dalla polizia, foto, no, di armi che andavano ai jihadisti dall'altra parte, no, passate alla Turchia, eccetera. Per cui è stato anche incarcerato il direttore Dündar. Beh, l'attentato a Istanbul in qualche modo dice: guarda che tu sì, eri nostro amico, però oggi non ci proteggi più come prima. Perché non li protegge più come prima? Perché c'è la Russia dall'altra parte e quindi i giochi sono completamente cambiati, perché lui stesso è stato messo un po', come dire, pressato dagli stessi americani, che fino a qualche tempo fa gli avevano dato il via libera, no? Eccetera. La signora Clinton, il povero Kerry ha ereditato i pasticci della signora Clinton, no? Ma oggi questo attentato ci dice proprio che guarda che la bomba te la possiamo mettere anche a te, che eri nostro amico, perché amico tu non ci hai favorito abbastanza, non ci stai proteggendo abbastanza, non stai facendo abbastanza i nostri interessi, perché lo scopo dei jihadisti non è certamente mettere solo il califfato a Raqqa e via di scalo, ma mettere in difficoltà soprattutto i regimi dei paesi musulmani e rimettere in difficoltà proprio i regimi dei paesi musulmani. Il loro primo obiettivo, più che l'Occidente, sono gli stessi stati, gli stessi governi musulmani. Le delegittimarli, perché loro si inventano la storia del califfato? Proprio per questo, per dare un senso di delegittimazione a tutto questo. E l'altro giorno l'attentato a Istanbul è stato fatto nel paese che era l'erede del califfato, l'impero ottomano, e che fu abolito da Ataturk nel 43, nel 24 ne trasferì i poteri all'assemblea del parlamento turco. Forse non erano i turisti tedeschi i veri obiettivi, ma era proprio quella piazza. Tant'è vero che lui arriva, questo tentatore, no, sulla via dell'ippodromo con questa signorina vestita da capo a piedi con l'hijab, eccetera. Il poliziotto si avvicina e lui scappa verso questo gruppo di turisti tedeschi e si fa esplodere. Ma non siamo sicuri che quello fosse il vero obiettivo. Purtroppo l'opacità degli inquirenti turchi è gravemente nociva per sapere come vanno le cose. Ve lo dico perché l'attentato di Suruç, 33 morti nel luglio scorso, l'attentato del 10 ottobre ad Ankara, 100 morti, ancora oggi le inquirenti turchi non ci hanno chiarito esattamente chi li abbia fatti, no? Perché è l'opacità la vera chiave di lettura di tutta questa vicenda. Non è la chiarezza, non è affatto vero che c'è una guerra. Ce ne sono molte di guerre e ci sono un sacco di regolamenti, di conti, dove noi purtroppo non portiamo a casa un quattrino. Questa è la verità. E questi regolamenti di conti stanno molto indietro nel tempo. Voglio vedere cosa accadrà adesso con la Libia, se verremo coinvolti ancora nella prossima iniziativa che hanno deciso i francesi. Io, fossi il governo italiano, me ne starei a casa. Ma non per paura, a parte che il paese non regge mai un morto neanche a morire, perché cacchio... Sono 35 anni che faccio reportage all'estero, ogni volta che muore un soldato italiano ti tocca fare questo reportage in cui devi spiegare perché siamo andati lì. Ma tesoro, se ci ha mandato dei militari sarà per fare la guerra, no? Cioè, ci sarà sempre qualcuno che se mandi dei militari ritiene il tuo intervento ostile. Ci sarà, avrai degli amici, avrai degli alleati, avrai dei nemici, no? Però il paese non regge i morti. Quindi è inutile che li mandi in giro. Quindi meglio che se ne speriamo che se ne stiano a casa stavolta. Perché sennò mi obbligo ancora ad andare là a raccontare. Ma perché è morto? Ma perché poverino? Ma perché quelli non ci vogliono bene? Ma perché quegli altri? Ma dai, signori! No? Cosa volete che vi dica? Poi, però, è il paese che è più favorevole a Putin di tutta Europa. Ah, bravo Putin che è intervenuto con i militari, ha fatto bene, che va a dare delle bastonate ai jihadisti, eccetera. Ma non è che le bastonate ai jihadisti li dà con i soldatini di cioccolata, eh? Li dà con degli uomini in carne e ossa. Mi sembra, questo il paese ha una grandissima immaturità, meravigliosa da certi punti di vista, perché lo ami per questa immaturità, a volte lo ami per questa immaturità, ma siccome qua nessuno manda i propri figli a fare il militare, perché ha un servizio stato abolito, no? Eccetera, quindi, no? Quindi, non lo so, cioè il paese non è in grado di sopportare i morti, si è visto tantissime volte, tutte le volte è stata la solita scena penosa, no? Quindi, meglio che stiano a casa, meglio che noi stiamo qui a discutere qua dei nostri cosi, a fare tutte le nostre belle discussioni, eccetera, eccetera. Ma infatti per quello che quel povero Renzi non vuol mandare nessuno. L'unica cosa che ha capito, perché è uno sveglio, no? Mica è scemo. Ha capito che i militari non ne deve mandare, perché il primo che gli muore sotto, subito gli sono tutti addosso. No? L'altro giorno abbiamo mandato quel C-130 a fare questa operazione umanitaria, va benissimo. Abbiamo vicino in Cirenaica, a Baida, abbiamo un'altra base dove dovremmo permettere degli ospedali, eccetera. Questo facciamo benissimo. Curiamo la gente, diamogli delle cose belle, buone, diamogli da mangiare, eccetera, eccetera, ma non mandiamo soldati. Lasciate Leni, che tanto quelli pagano le fazioni, perché cosa credete che vada? Com'è questa storia qua? Questa storia qua è molto chiara. È molto chiara questa vicenda qua.
Parlando di Leni.
Leni. La vicenda è molto chiara. Come si fanno le guerre? Con i soldi. Come ha reclutato l'ISIS? Con i quattrini. Mica solo con la forza. Ha offerto più soldi degli altri. Ha offerto più soldi degli altri. Punto. Mi ricordo che ero a Damasco l'altro anno, ero alla periferia di Damasco e a un certo punto c'era un generale siriano che mi ha fatto vedere, ma guardi, il fronte là, sono 400 metri, mi fa vedere con un binocolo, guardi là, c'è la bandiera dell'ISIS. C'è la bandiera dell'ISIS, dico, ma da quant'è che siete qua che vi guardate? Oh, sarà 3-4 mesi, mi fa lui. Dico, 3-4 mesi. E avete sparato? No. E dice, quelli aspetteranno i soldi per fare la guerra. Aspetteranno i soldi da qualcuno che li pagherà per fare la guerra. Perché questo è. Ha fatto questo, capito? Questo è stato il loop in cui ci siamo tirati dentro. Quello che vedete, perché pensate che quelli lì che parlano del Corano, del monoteismo, ne sappiano qualcosa? Ma sono delle bestie ignorantissime, ragazzi. Ne sanno persino meno di me. Non ha preso mai un libro in mano. Non è questo il problema. Il problema era affermare il fatto che tu non volevi sottostare a quell'ordine in cui ti avevano cacciato, per esempio, nel 2003 gli americani in Iraq. Questa è la verità. Tanto è vero che hanno trovato l'alleanza strategica, vista sì, con gli ex ufficiali del BAT. Ma allora, quanto ti scrivevo? Sembravi un povero cretino quando andavi. Io dicevo, ma questi dicono che hanno battuto il regime battista in Iraq. Ma secondo voi? Io dico, ma come si fa a pensare certe cose? Allora, il regime battista in Iraq non era il fascismo di Mussolini, che crolla dopo una guerra devastante, eccetera, eccetera, viene abbattuto da una campagna militare che dura 15-20 giorni, essenzialmente aerea, dove tutti scappano fino a un certo punto, però, perché io me lo ricordo quel giorno in cui entrarono gli americani a Baghdad, ero lì e discrissi Fedain di Saddam che stavano combattendo sul ponte del 4 novembre senza mollare un centimetro, furono spazzati via. La gente non è che si fa spazzare via così, la gente si fa spazzare via quando sa di difendere qualche cosa di più che un regime, un presidente, un dittatore, difende la propria famiglia, difende proprio se stesso. E infatti non era finita lì, dopo 24 ore che gli americani gli avevano già fatto il primo attentato a un checkpoint. Perché non si abbatte un regime così? Perché il regime aveva già preso delle contromisure, si era già in qualche modo adattato l'idea di essere, di andare, come dire, underground. E infatti è andato underground. E non per poco tempo, per molti anni. Tanto è vero che il vicepresidente Izzat Ibrahim Alduri, che io conoscevo bene, un ex operaio di una fabbrica di frigoriferi, ha raccontato la sua storia, eccetera. E poi è andato dall'Iraq, è andato a Damasco, proprio da Bashar Assad. E da lì per alcuni anni ha fatto la resistenza contro gli americani. E poi è ritornato dentro, ha fatto gli accordi con quelli di Al-Qaeda tra la terra dei due fiumi, cioè gli eredi di Musab Zarqawi, e poi con Baghdadi. E infatti il governatore di Mosul è un signore che si chiama Obaidi, che era un generale di brigata di Saddam Hussein. Perché nulla si crea e si distrugge lì dentro, cari signori. Queste sono le... crolla il regime, vanno via questi, vanno via quell'altro. Ma chi l'ha detto? Quelli che appunto nelle televisioni, sui giornali, scrivono pezzi che fanno piangere le mamme e ridere gli amici. Ma non si cancellano i paesi così. E neanche i regimi. E neanche le ricostruzioni si fanno con quell'immaginario che abbiamo noi da Seconda Guerra Mondiale, cose di questo genere, che sarebbe anche da rivedere, oltretutto. Mica si fanno così. È più complicata. È più complicata di così la storia. Anche perché sono gli interessi che guidano questa vicenda qui. Sono molto più gli interessi delle religioni, delle sette e delle ideologie. Scusate, perché sono dilungato.
La materia è talmente intrigante. Vai.
Grazie di questa risposta, ma ci sono altre cose che non ho capito. Il secondo capitolo delle cose che non ho capito è soldi. Proprio i soldi che ha appena detto che ISIS sta aspettando, semmai, per attaccare. Allora, non ho capito bene come mai ha sminuito il ruolo che il petrolio ha in questo, il petrolio di ISIS, che vende, da quello che sembra, ai turchi, da quello che avevo capito io, ai turchi.
Sì.
E non ho capito, per proseguire, perché la cosa che mi aveva fatto un po' era in contrasto con quello che mi sembrava aver capito fino ad oggi, è i turchi che comprano il petrolio ai curdi. Cioè, io mi sembrava aver capito che i turchi avessero attaccato in Siria, fossero intervenuti in Siria proprio in funzione anti-curda, perché infatti molti bombardamenti
loro comprano il petrolio dai curdi iracheni di Barzani, di Erbil. È questo, quei 100.000 barili che loro si portano a casa, li portano da lì, perché la storia è questa qui. Allora, vogliamo fare la storia proprio come sta? Allora, questa qui è la Siria, no? Questa qui è la Siria.
Non c'è la telecamera che te la inquadra.
No, questa qui, non c'è lì, come dico, la marchette lì di Bruno Vespa che...
Ecco,
e l'altro giorno, ieri sera, fa... Allora, tiro fuori la marchette, dico, ma dai, sì, dai... Perché almeno alleggerisce un po', capisci? Tra una cazzata e l'altra dici, ma almeno gli fai vedere i confini, no? La carta geografica. Cioè, vabbè, scusa, cioè, una roba mia. Cioè, qui c'è l'Iran, qui c'è l'Iraq, no? E qui c'è la Siria. E qui c'è un bel mare che si chiama Mediterraneo, no? Ops, no? Damasco. Qual era il progetto dell'Iran? Il progetto dell'Iran era questo: fare una pipeline del gas. Allora, l'Iran ha le quarte riserve al mondo di petrolio, ma le seconde dopo la Russia di gas, che stanno nei giacimenti di South Pars. I giacimenti di South Pars, che sono anche a metà col Qatar, peraltro, messi a regime, valgono il consumo annuale dell'Europa. Quindi qual era l'idea degli iraniani? Facciamo un bel gasdotto dal nostro bel Golfo Persico, lo portiamo in Iraq, lo facciamo attraversare verso la Siria e portiamo il gas nel Mediterraneo. Facili, facili. I sauditi e i Qatarini, sauditi e Qatarini, chiedono a Assad di fare la stessa cosa. Ma perché non ci facciamo noi il nostro gasdotto che passa di qua e passa di là? E Assad, che però è alleato di Teheran, dice di sì all'Iran, con l'appoggio della Russia, non secondario, perché sapete gli interessi dei russi nell'essere fornitori europei, perché se un bel gasdotto iraniano arriva qui, poi ce lo portiamo anche verso Cipro, poi verso la Grecia, eccetera, che poi di gas ce n'è abbastanza, eccetera. Questo è uno dei motivi, per esempio, per cui loro hanno rotto. Tanto è vero che nel giugno del 2011 il ministro degli esteri degli Emirati Zayed, a nome dei paesi del Golfo, va a Damasco e propone ad Assad il deal, cioè 3 anni, l'equivalente di 3 anni del bilancio statale siriano, in cambio della rottura delle relazioni con l'Iran. Era evidente che che l'obiettivo di questa guerra non era Bashar Assad, di cui non fotteva un cavolo a nessuno, ma era l'Iran, con il suo asse Iran, Iraq, Damasco, Hezbollah in Libano. No? E Bashar dice di no. Perché dice di no? Dice di no per una serie di motivi. Il primo è che comunque aveva detto di no già in precedenza ai soldi dei paesi del Golfo. E questo no era venuto già dal padre, Hafez Assad, nel 1991, dopo la guerra del Golfo. I paesi del Golfo sembravano che volessero promettere grandi soldi alla Siria. Ma allora Hafez Assad preferì di no. Perché? Perché questo avrebbe voluto dire, in qualche modo, cedere parti del controllo del paese economico e finanziario ai paesi del Golfo. In secondo luogo, il legame tra i sciiti iraniani e gli alawiti siriani è molto forte. Perché? Perché nel 1970, quando Assad va al potere, vara una costituzione in cui non dice che il presidente deve essere musulmano e che l'Islam deve essere la religione di Stato. Infatti nel 73 esplodono le rivolte da parte dei sunniti, un grave malcontento serpeggia per il paese, finché in quell'anno l'imam Musa Sadra, che era un ayatollah sciita che stava in Libano, fa una dichiarazione ufficiale religiosa in cui dice che gli alawiti appartengono all'Islam sciita. E quindi in qualche modo cerca di conglobare gli sciiti. Io ve l'ho fatta breve, la storia è una storia che ha quasi 1000 anni. Tutto quello che vi ho raccontato è falso. Falso perché? Perché in realtà gli alawiti non hanno mai in realtà accettato di essere sciiti, lo hanno fatto per motivi di comodo e si sono comportati da musulmani facendo il Ramadan, andando in moschea solamente per essere accettati politicamente dalla maggioranza sunnita. In realtà la formula è questa qui: AMS, A sta per Ali, M sta per Mohammed, S sta per Salman al-Farisi, che era un compagno di Maometto, che lo aiutò a vincere una battaglia in Arabia Saudita. Ali per gli alawiti è una divinità, è l'incarnazione di Dio in terra. Mohammed è il profeta e Salman al-Farisi il Bab, la porta della conoscenza. Secondo voi questo qua è Islam ortodosso? Ecco, siccome questo non vi viene detto da nessuno, questa è la verità della storia. I sunniti non hanno mai sopportato di essere comandati da una setta, da un clan che loro non considerano in qualche modo anche a ragione, in realtà non musulmano. Poi si sono dovuti comportare da musulmani per dover vivere dentro quella società e per legittimare il loro potere come clan dominante. Ma anche quella filiazione allo sciismo è una filiazione di comodo. Nessuno, credo, conosca veramente i libri alawiti, penso.
Ok, se no continuiamo.
Cioè... Sì, cioè. L'ultima cosa riguardo a il ruolo della Arabia, riguardo ai soldi, che non ho fatto tempo a farla, era il ruolo dell'Arabia Saudita. Cioè, non ho capito, dal suo discorso mi sembrava di aver capito che il fatto di dare soldi all'Arabia Saudita equivale in un certo senso a finanziare ISIS, ma mi sembrava invece che l'Arabia Saudita fosse un po' spaventata da ISIS.
Certo che l'Arabia Saudita è spaventata dall'ISIS. È spaventata dall'ISIS, hai ragione. Che è spaventata dall'ISIS. Qua gli dicono di fare il califfato. Quelli là sono degli illegittimi, no? Lo sappiamo tutti, i custodi della Mecca, perché i custodi della Mecca era la famiglia Hussein, no? La famiglia scemita, poverini. Quelli là vennero fregati dagli inglesi, no? Cioè, il nonno di Hussein, cioè l'attuale, il papà di Abdallah, l'attuale monarca, il nonno si chiamava Hussein anche lui. E quando la famiglia Saud avanzò in Arabia Saudita, lui dovette scappare in esilio a Istanbul. Quando il Lawrence comincia la famosa vicenda della rivolta araba, promette agli Hussein di tornare a fare i custodi della Mecca e della Medina come erano stati per 7-8 secoli. Però poi alla fine della guerra, ed è per quello che Lawrence era incavolato con il suo governo, perché lui aveva promesso questo agli Hussein: alla fine della guerra fanno i Saud custodi della Mecca e della Medina, e ai poveri a casa scemita gli viene dato l'Emirato di Transgiordania, e Churchill gli dà 5.000 sterline l'anno di reddito, una miseria, cioè 4 capre, eccetera. Ma questa è la storia. Cioè, qui non c'è nessuno che è legittimo, capito? Il problema della legittimità. Perché c'è il problema della legittimità? Perché ritorniamo al discorso che avevo fatto all'inizio. Quando non c'è giustizia, è ovvio che ti chiedi se il potere che hai davanti è più o meno legittimo. E la solita questione, quella che ci ha portato a fare anche noi la rivoluzione francese, no? Perché non devono fare questa qui la loro rivoluzione? Se non c'è giustizia, e la giustizia non la vedi perché vedi che non c'è ancora povertà, perché c'è arricchimento, perché ci sono... non c'è questa giustizia. E allora ti chiedi se questo potere è legittimo. E la risposta è semplice, ancora più semplice che nel mondo occidentale cristiano. Perché nel mondo occidentale cristiano il re a un certo punto viene identificato nella divinità, no? È il re taumaturgo. Qui all'università qua ce lo insegnavano, qua scienze politiche, c'erano dei bravissimi professori che ci raccontavano queste cose. Ma nel mondo musulmano non è che il califfo è il rappresentante della divinità, perché nessuno nel mondo musulmano rappresenta la divinità, né nessuno è il monopolista della parola o del verbo. Tanto è vero che non c'è un papa o non c'è un'autorità che sia universalmente riconosciuta, no? Come non c'è un'autorità politica che possa avvocare a sé anche questo primato religioso, perché questo califfato non è quel primato religioso che si pensa, né politico. Quindi l'autorità in qualche modo è sempre contestabile, figuriamoci quando non garantisce giustizia e quindi appare illegittima. Il problema grosso di tutta questa gente qua è il loro problema di legittimità. Se qui ci fosse un bravo professore di scienze politiche, ve l'avrebbe detto all'inizio senza farmi perdere tutto il tempo che vi ho fatto perdere io.
Prego.
Buonasera e grazie per i suoi articoli quasi quotidiani che cerco di seguire fedelmente, che sono sempre molto chiari. E mi ha colpito, tra le tantissime cose che ha detto, uno degli aspetti che mi sembrano più drammatici, cioè quello dell'anarchia delle strategie in atto, cioè dell'assenza di strategie, dell'assenza di visioni, che in qualche modo, quando ci sono, per il popolo sono rassicuranti. A prescindere, no, rassicuranti nel senso psicologicamente rassicuranti, certo non moralmente valide, però almeno danno, come dire, un quadro, illudono di dare un quadro.
Facciamo finta di dargli ragione.
Ecco, e quindi questo mi colpiva molto, perché poi i governi passano, ma evidentemente gli interessi restano. E allora,
vero.
Ecco, e questi interessi da chi sono incarnati? Cioè c'è poi una anarchia anche degli interessi di tutti contro tutti? Ho capito la lezione, insomma.
No. È tutta lì.
Per cui non c'è una... Ognuno si può dire che combatta la propria battaglia.
Se non c'è giustizia, se gran parte dei regimi che vediamo in Medio Oriente sono considerati illegittimi, perché parti della popolazione, che siano maggioranze o che siano minoranze, li ritengono illegittimi, o comunque non soddisfacenti, o comunque contro i loro interessi, no? Vuol dire che non c'è una legittimità, no? Ma la cosa divertente qual è? La cosa divertente è questa degli interessi, no? Cioè, non solo c'è questo problema, ovviamente, della distribuzione delle risorse, evidentemente palese, no? Palese, perché tutti oggi guardano, per esempio, le masse dei profughi che arrivano come conseguenza delle guerre. Sappiamo che sono conseguenza dei conflitti, ma questi conflitti che cosa sono? Conseguenza. Sono la conseguenza di una gestione pessima delle risorse economiche, umane e via discorrendo. È per questo che nascono le guerre. È evidente. Non soltanto per motivi religiosi o settari, tanto è vero che all'epoca una città sunnita è stata anche l'ultima rivolta, non si è mai rivoltata in realtà contro Bashar Assad. Perché? Perché era la città più economicamente avanzata della Siria e che quindi non aveva nessun interesse a partecipare alla rivolta contro Bashar Assad, anzi la temeva, quella borghesia di... artigiani, fabbriche, tessili, meccaniche, eccetera, che lavoravano molto con la Turchia, con Gaziantep, con le società italiane. Perché rivoltarsi, far casino? Cioè, anche loro non sapevano bene come muoversi, no? Se non fossero venuti da fuori, Aleppo non si sarebbe mai distrutta. Però gli interessi sono fondamentali. E l'anarchia è fondamentale. Ma scusate, ma su che cosa è basato questo sistema? Questo è un sistema... Se Bakunin rinascesse sarebbe felice. Guarda intorno e dice, ma cacchio, avevo ragione io allora. Cioè, questa è anarchia. Ma certo che è anarchia. Non capisci perché il petrolio crolli. C'è la guerra, il petrolio crolli. Ma scusa, nell'80 c'era la guerra Iran-Iraq e il petrolio schizzò a $45, che sarebbe, come dire, adesso 250, no? Infatti i tempi attualizzati i valori. Adesso a $30, che come sarebbe dire che 30 anni fa sarebbe dire $5? Poco niente, no? Le monete e le valute, lo vedete bene, sono tenute insieme con lo sputo. Con lo sputo, no? Non c'è una direzione. Che cosa ci sono? Ci sono gli utili delle società che ti presentano le trimestrali, eccetera, le vendite e via discorrendo. Perché che cosa hanno fatto di questo sistema? È un sistema di consumatori. Anche quelli dell'ISIS, se io dovessi essere rappresentante delle caramelle sperlari, no? Li guardo e dico, posso vendere caramelle sperlari a quelli dell'ISIS? Sì, e allora gliele vendo. Sono consumatori pure loro, no? Mangiano, bevono, no? Mangiano anche loro, no? Anzi, addirittura hanno detto, facciamo un califfato, facciamo uno Stato, facciamo un posto dove... Cioè, a un certo punto ad Aleppo mi è capitato in mano una specie di leftes, dove c'era scritto che facevano delle facilitazioni fiscali per le imprese che andavano a investire nella zona del califfato, no? Caspita, questa è musica per le orecchie di questi qua, è musica per le orecchie di questo mondo, no? Perché sono finiti così? Perché secondo voi quelli del califfato sono diversi da quelli della camorra, della mafia o cose di questo genere? Hanno impiegato tutta questa bellissima manodopera di disoccupati che non sapevano cosa fare nei loro paesi. Il signor Rashid Ghannouchi l'altro giorno mi ha chiamato e mi ha detto: abbiamo 10.000 combattenti in Iraq, tra la Siria e l'Iraq. Quando torneranno indietro, cosa facciamo di questi? Per questo che il problema durerà per molto tempo ancora. Perché c'è sempre un lumpenproletariato, che si chiamava lumpenproletariato 70-80 anni fa, che poi è diventato un'altra cosa negli anni 70 e che adesso ha questa storia qui. E cosa ci dobbiamo fare noi? C'è solo una parola che funziona, che è sempre quella: fate giustizia, che forse tornerete a vivere meglio di prima.
Hai ancora qualcosa? No, c'era Nicoletta che voleva fare una domanda anche lei. Chiudiamo con la domanda di Nicoletta, che permettiamo poi a Negri di riposarci un attimo stasera.
Via. Ma no, adesso devi scrivere Negri, perché questi hanno telefono.
Un secondo, su via.
Questi sono
tira respiro un attimo.
Messo la catena qua.
Ce ne sarebbero diverse di domande, ma comincio con questa. Lei ha detto che lo scopo principale dello Stato Islamico è quello di delegittimare i paesi vicini, insomma, comunque sì, del Medio Oriente.
Sì. Puoi richiamare fra un minuto? Sì, sì, chiami fra un minuto. Sì.
Ecco, allora, però, forse non sono un po' ingenua, le loro azioni però si sono rivolte fino ad ora, gli attentati, eccetera, in Occidente, verso l'Occidente, no? Verso i paesi europei innanzitutto, ma però non soltanto. Pensiamo anche, non so, alla bomba nell'aereo russo, eccetera. Ecco, vorrei capire come si giustifica talvolta la strategia di questo Stato Islamico anche nei suoi interventi più, come dire, più feroci. Ecco, la prima cosa. La seconda, comunque usano argomenti, diciamo, religiosi, no? Per convincere i foreign fighters e per attrarli. E mi chiedo ecco, non so se è possibile, vabbè, no, scusate, questa è una domanda veramente stupida, non c'entra niente. La seconda, aspetta un attimo.
Parla lo stesso.
No.
Io l'altra, ho capito che la voleva essere la domanda.
Sì, ma sì, però è meglio di no. L'altra, ecco, la cosa che forse, vabbè, mi interessa di più, vorrei capire, per esempio, in Siria, cioè, a me sembra tutta una situazione che si trova in uno stallo pazzesco. Non credo assolutamente alla soluzione all'esito dei bombardamenti russi o dei droni americani. Non riesco a capire se sotto banco ci sono degli altri tentativi di soluzione della situazione. Fatto sta, ragazzi, che io sono... Vabbè, adesso, cioè, vedere la foto del ragazzino di Madaya, che è gente che si nutre di erba e di insetti, è una cosa da pazzi proprio. Cioè vorrei capire ancora quanto tempo durerà questo massacro, non so.
Ma guarda, sulla cosa di Madaya sono anch'io rimasto veramente sconcertato, ma per un motivo semplice. Madaya sta qua, guarda, ci sono passato almeno 3-4 volte. Si passa dal confine libanese, si prende la strada per Damasco, dopo 30 chilometri, 30-40 chilometri, c'è una deviazione per Zabadani, un bel cartello, c'è un'autostrada, Zabadani c'è scritto, no? Zabadani, come ci fosse scritto qui Galarate, stessa cosa. Prendi questa strada, esci qua, Zabadani. Vai avanti, Zabadani sta qua, Madaya è un villaggio che sta sulla... All'inizio, francamente, la prima volta che sono stato non avevo distinto tra Madaya e Zabadani, perché Madaya era un sobborghetto sulla collina in cui passavi in mezzo, quindi ti sembrava un anticipo, no, di questa Zabadani. Cioè, praticamente attaccata. Come fosse la distanza e da qui, da Piazza San Babila, arrivare lì a Via Larga, un po' più in là, stessa cosa. Quindi non dici Madaya è un posto strano. Zabadani c'è il cessate il fuoco, mangiano e bevono. A Madaya, 400 metri più in là, non mangiano e bevono e stanno morendo di fame. Ma com'è? Qualcuno forse sta usando questa cosa, è evidente, non è che Madaya è un posto irraggiungibile, è lì, te lo dico, Via Larga, per essere onesto, proprio per dirvi le distanze, stanno lì, com'è che quelli, poi non è un grosso posto, è un po' collinare, ma attaccato lì, cioè, no, cosa vuoi dire? Cioè, perché non arrivano gli aiuti a Madaya? Perché qualcuno sta usando Madaya. È evidente. Non so dirti se lo sta usando il governo siriano, non so dirtelo se lo sta usando quelli di Zabadani o che cosa, ma qualcuno sta usandolo, perché non dirmi che non riesci a buttargli di là quattro medicine e due... Non scherziamo, fa ridere. Si sono viste cose ben peggiori. Sta lì. Come mai Zabadani non muoiono di fame, a Madaya sì? È a 500 metri. È sulla strada. Secondo voi vi stanno raccontando la verità? Ma stanno creando delle situazioni. Le stanno creando come le creavano durante la guerra dei Balcani, purtroppo. Ma guarda, io non mi voglio se fosse possibile capire certe cose, ci sono interessi a volte divergenti e convergenti allo stesso tempo in queste situazioni qua. Ho un mio amico che fa l'autista sulla strada tra Beirut e Damasco, hanno portato via la macchina e il bambino un giorno che erano lì. Lui l'hanno lasciato, ovviamente, doveva pagare il riscatto. Negoziato per 10-15 giorni con 5, 6, 7 persone diverse da una parte all'altra della strada. Perché questo è accaduto, cari signori. Perché la criminalità anche che ci ha messo dentro, no? Le mani dentro questo. Perché è ovvio che ci hanno, stanno guadagnando anche, che qualcuno ci specula su queste cose, su queste situazioni, no? Fosse solo la religione, fosse il settarismo, fosse il clan, ma questi di Madaia stanno lì. Io infatti quando ho letto la prima, la crisi di Madaia, ho detto, crisi di Madaia, ma Madaia sa, quattro case, sono quattro case, ragazzi, ma non sto scherzando, sono quattro case che stanno davanti a Zabadani. A Zabadani non c'è la crisi, sono prima di Zabadani, qua guarda, te lo disegno, qua c'è Zabadani e qui c'è Madaia, cioè la strada passa così. Passa così.
Va bene, va bene.
Cioè, è una piazza. È una piazza. Madaia, è una piazza. È una piazza. È una piazza così. A parte che ho detto, ma quanti sono rimasti a Madaia in questi anni qui? Ci sono andato due o tre volte, ho detto, mi sembrava mezza deserta, cioè un posto senza nessuno. Io penso che siano cose create e artefatte. E artefatte.
Ma è questo il punto, lei non fa altro che dire, qualcuno chissà, loro, ma questo qualcuno, non si sa mai chi è questo qualcuno, è sufficiente, tutte le cose che ha detto, io sono diventata matta a cercare, e non sono mai riuscita a individuare, raramente,
il colpevole.
Sì. Legato ai soldi, e voglio chiedere una cosa sola. Accidenti, l'unica cosa positiva che lei mi sembrava aveva una stellina individuata lì era i quattro curdi, i quattro cantori. Ma è possibile che un aggeggino così piccolino possa da lì a aversi un qualche riscatto?
Alberto, le ultime parole, via, dai una risposta a questa accurata domanda.
Lei ha perfettamente ragione ed è quello che io mi domando tutti i giorni. È possibile che un punticino così possa essere, sia l'unica cosa positiva che trovo? È così. Ma questa è la sensazione che credo che abbiano avuto molte volte gli uomini nel corso della storia, no? Quando si trovavano di fronte a dittature, guerre, no? Quante cose positive uno poteva trovare, delle piccole cose, delle piccole realtà. Magari poi però queste piccole realtà diventavano poi importanti e poi si sarebbero fermati. E questo credo che sia la forza della ragione. La forza della ragione qual è? Quella di non arrendersi al fatto che delle maggioranze vengano travolte, manipolate o manovrate, ma non disperarsi se si appartiene a piccole minoranze militanti e combattenti.
Grazie Alberto, io penso che ce la ricorderemo a lungo questa conversazione. Grazie a tutti.